La zanzara extra.
Secondo me Parenzo ha l'amante in Veneto.
Lores, dimmi.
Vedrai, allora, senti, senti l'argomento.
Niente, a parte
sì, niente,
fatto,
appunto,
premesso,
niente. Esatto, niente. Proprio niente.
Davide, non mi fare incazzare, fai parlare, dai, Lores, esatto. Dimmi.
Sentimi.
Premetto che non sono leghista, però vive Salvini. Cioè io considero la Lega la terza piaga del Veneto, perciò mai
ma
più
tu sei indipendentista
Lega,
addirittura. Sei indipendentista.
Sì, esatto, sì. E infatti la Lega dopo Napoleone, l'Italia è la terza piaga del Veneto.
Addirittura.
Perciò sì.
Vabbè, poi
e poi uguale. Poi volevo dire del menù, menù degli invasori,
sì.
Di quei coglionazzi che arrivano
senti.
Qui per devastare l'Italia, per devastare noi italiani e per far morire di fame ai nostri anziani.
Beh,
per togliere il futuro ai nostri giovani,
sì.
E
stuprare le nostre
tutte,
donne,
e,
violentare i nostri maschi.
E io vorrei con tutto il cuore che a parte una bella, cioè, io godo quando le navi affondano.
Beh,
io godo
ecco
quando
però,
le navi imbecille. Affondano.
Tu godi quando le navi affondano.
Godo
schifosa
imbecille. Quando le navi affondano io godo.
Siccome
per me sono sempre troppo pochi.
Siccome tu Lores probabilmente non godi più, diciamo in maniera normale, penso, ma non lo so, quanti anni hai, scusami, poi ride pure. Lores, quanti anni hai?
Sì, ho 66 anni. Sì.
A 66 anni hai ancora orgasmi?
Sì.
Ma no, ma è instabile di
beh,
mente.
Saranno infatti miei questi qua, no?
Sì,
comunque
d'accordo.
Sono viva e vegeta, sono
sì.
Viva.
Però
bella,
evidentemente tu hai
sempre i migliori,
hai trasferito, diciamo...
Ma non fare lo psicologo.
Ma la fuga dei cervelli non va mai.
Io ti dico come curarti. Io ti ho mai detto come curarti.
No, io ti sto dicendo una cosa. Probabilmente tu godi adesso, non godi più col sesso e godi vedendo le barche
no,
di
no,
mie...
guarda, se vogliamo fare una gara, vedrai che godo più io di te. Comunque,
pensa che spettacolo
stammi a sentire. Sì,
pensa a te.
È un'altra goduria.
Ma scusa, tu muori, cioè godi se vedi morire i bambini immigrati che arrivano.
Ma senti un po'.
Ma questo
ma
hai detto, se affondano i barconi,
sì,
godi.
Sì. Ma fammi sentire.
Cioè, se un bambino muore affondando,
aspetta,
tu godi.
Ma ti pare normale? Ma ti pare normale che in una barca con 20 adulti muoiano 7 bambini? Ma quelli non
cosa
li hanno mica buttati giù? Ma li hanno affogati.
Ma chi è sto genio?
Ma
chi li ha?
Ma come li hanno? Vabbè, ma non
li
è mica detto come
quelli che sono sulla barca.
Mandala a quel paese questa.
Ma scusami, però è Solores, va benissimo l'indipendentismo veneto, va benissimo
va
tutte
benissimo.
Le stranezze del mondo. No, ma dico tutte le stranezze del
per
mondo.
Per carità, ragazzi, ormai siamo abituati a qualunque
però,
cosa.
Però Lores, dire che i bambini non muoiono perché la barca affonda, ma perché
no,
sono
No, ti pare normale? No.
No,
perché
no,
se
no,
io
no.
Ti dico, ti posso dire che finché c'è un bambino
Lores da Vicenza, io
lui
ti dico.
Non affogherò io, ma il bambino no. 20 adulti in una barca e muoiono 7 bambini, quei 7 bambini sono stati affogati.
Comunque tu godi.
Tutti,
comunque tu godi.
Sanno.
Tu godi.
La
molto,
sentenza
molto,
di
molto.
Godi
quando
godi quando il godimento, ma non è un reato
bestia.
Il godimento è
una
ma
bestia.
Ma io che ne so io, guarda, non ho nessuna paura neanche che se mi vengono a prendere, cioè, io
ma non
sono
vengono
libera,
neanche
sono
questo
veneta,
dramma,
non
purtroppo.
Sono mica italiana, sai?
Eh?
Ho depositato, sai, io sono solo veneta, non ho paura della
cioè non riconosci la polizia.
No, italiana,
non riconosci.
Non me ne frega un cazzo.
Cioè,
no, non le riconosco, no. Ho depositato i municipi e io sono veneta.
Cosa hai fatto?
Che hai depositato?
Cosa hai depositato in municipio?
Sì.
Un atto di infermità mentale è depositato al municipio. Ma la nazionalità, signora mia, lei è una signora totalmente disturbata. Mi dia retta, perché io non intervengo neanche su questa cosa agghiacciante delle barche che lei gode. Non intervengo neanche su questo perché non merita nulla. Intervengo sul fatto che lei ha depositato in comune un atto in cui lei non è italiana. Ecco, su questo intervengo perché lei, signora mia,
italiana,
è
sono veneta.
Disturbata mentalmente,
ma
non solo per la roba dei migranti, perché se uno eccola, meno male che ha chiuso, poveretta. Gonna play with
Paco Belluno, vai, Paco Belluno.
Ciao Cruciani.
Dimmi, dimmi, chi è Paco? Yeah. Paco da Belluno. Ah, quello che è nigeriano, il nigeriano, quello che ha messo in cinta l'italiana, la solita.
Allora,
no, senegalese,
sì,
scusa.
Ascolta Cruciani, io l'altro giorno, come che io ti avevo raccontato che io ho avuto una bambina con una testimone di Geova, io che sono musulmano.
Ma testimone di Geova lo dici tu adesso?
Tu,
io non...
E tu? No, no, era testimone di Geova. E tu che hai avuto dubbi, no? Come
no,
che
dubbi? Se me lo racconti alla radio, che ne so, magari è una cazzata.
No, no, per quella, per confermartelo, no.
Comunque, per ricordare agli ascoltatori di cosa stiamo parlando, Paco da Belluno è un signore di origine senegalese, credo italiano ormai, c'hai il coso?
No, no, non l'ho preso, non lo voglio.
Non vuoi essere italiano?
Dopo 21 anni, no, ma non lo voglio, non voglio la
frega niente.
Ma che sei, residente?
Io ho la mia cittadinanza, io mi tengo la mia cittadinanza.
Vabbè, ma tu sei residente in Italia però?
Madonna, ho anche casa in proprio, la casa è mia.
Hai la casa tua, benissimo. Hai messo incinta una volta una.
Ecco.
Hai avuto, questa non ti fa vedere il bambino, come funziona la cosa?
No, ma perché non me lo fanno vedere? Perché, allora, il discorso era questo, no? Cioè, io l'ho visto, siamo incontrate 3 volte.
Sì.
Poi dopo,
con chi?
Con una ragazza.
Con una ragazza. L'hai messa incinta?
Ecco, l'ho messa incinta e sì. Io non lo sapevo neanche.
Vabbè, non lo sapevi, che vuol dire, dopo, non lo sapevi, se non usi il preservativo,
perché
amico,
visto,
perché,
no, aspetta,
perché non usi il preservativo, Paco?
Sì, hai ragione,
ma che sei una bestia,
ragione,
usa il preservativo, no?
Sì, ma purtroppo con le volte non l'ho usato e mi è costato caro.
Appunto, quello che ti dico.
Il senso che
tu
dopo,
con sta spada di fuoco che c'hai, come diceva, con sta spada di fuoco.
Spada di fuoco?
Sì,
cioè,
questo c'è una spada di fuoco,
ho sbagliato, però Cruciani, sai cosa vuol dire? Guarda, star male, sapere che a 7 km qua ho una bambina che è nata il 24
ma è mulatta, beh, è sicuro che tu è mulatta? È mulatta?
Per forza.
È nera, mulatta, c'ha un po'
è
di...
È mulatta.
Ma perché non te la fa... Perché non te la fa vedere sta testimone di Geova?
Perché, allora, all'ottavo mese... Cioè, io l'ho saputo dopo 16 settimane... Lei mi ha chiamato per dirmi che era incinta di me.
Allora?
Io le ho detto, vabbè, è capitato, vabbè, perfetto. Allora, cosa facciamo? Niente, io aspetto. Allora,
aspetti che aspetti?
All'ottavo mese di gravidanza...
Ma è troppo tardi all'ottavo mese.
No,
però,
aspetta, all'ottavo mese di gravidanza, in senso che io proprio l'ho seguita.
Con sta spada di fuoco, Paco! Che combini!
Allora, cosa è successo? È successo che all'ottavo mese di gravidanza, i suoi hanno chiamato con tutti i dirigenti testimoni di Geova della provincia di Belluno.
Ah, pure testimoni di Geova ci stanno, ma questo
sì,
è interessante.
Aspetta, è interessante.
Cosa volevano da te? E che ne so, lo dici tu?
Volevano che io dovesse cambiare religione, io dovevo cambiare religione, diventare testimone di Geova e sposarla.
No,
questo
no.
Io l'ho mandato a cagare.
Beh, giustamente, devo dire la verità.
Allora, non me la fanno vedere, è nata, le hanno dato nome e cognome loro.
Ma scusa, a te importa questa cosa, non vederla o no?
Ma fa male, Cristiano, è sangue del mio sangue, cazzo.
Beh, ma facciamo una grande battaglia, Parenzo, una grande battaglia
ma
per la...
grande battaglia? Per la dignità.
Ma io, scusa, per una volta che sono dalla parte di Paco, senegalese...
Ma Cruciani, ascolta.
Dimmi.
Ma tu conosci l'avvocato Panis, no?
L'avvocato Panis, sì, Panis. Beh, più o meno. Sì. Panis,
allora,
non
io
Panis.
Sono andato nel suo studio.
Quello ti avrà mandato a fare in culo, sicuro?
No. Ho parlato con suo figlio, che si chiama Massimiliano.
Sì, allora?
Per vedere se c'era la possibilità di andare via legale. Sai cosa mi hanno consigliato?
Gli hai detto che c'è la spada di fuoco, innanzitutto, quello è... Eh no, perché altrimenti non si capisce bene. Spada di fuoco, se uno il terrore delle donne lì di Belluno, senza preservativo, amico mio, un po' te le vai
ma
a cercare. Tanto, comunque,
ma
vabbè.
Io oggi non ti avevo chiamato per questo.
Sì,
cosa,
vabbè, ma adesso fammi ricapitolare questa cosa che è interessante. Allora, non ho capito. Allora, che ti ha detto l'avvocato Panis?
Che non conviene. In senso che non conviene andare via. Perché non finisce mai, non finisce più.
Ma perché ti ha detto che testimoni di Geova sono un osso duro? Che cosa?
No, ma il senso che è una cosa che non finisce più,
nel senso,
tutta la mia vita dovrei andare tra processi e tutte queste cose, poi dopo.
Vabbè, ma allora, ma d'accordo, ti ha consigliato di non fare niente. Tu, sta figlia, finché è maschio o femmina?
È una femmina.
La vuoi vedere? Vuoi i tuoi diritti, come dice Parenzo, come direbbe
Madonna.
Parenzo? Vuoi far valere i tuoi diritti, sì
Madonna.
O no? E allora facciamo qualcosa.
Ma accettare la Madonna.
No,
ma
Madonna è un'espressione,
dice.
Dai, su, è un'espressione. Vabbè, Paco, questo lo vedremo. Faremo una grande battaglia contro i testimoni di Geova. Questo un po' mi arrapa, questa cosa
allora,
qui dei testimoni di Geova.
Perfetto. Allora, intanto, no?
Intanto,
io dico,
perché
io...
hai chiamato stasera, Paco?
Ma io ho chiamato se sarà per dire, no? Io, ma perché questo di cazzo, no?
Chi?
Questi deficienti, questi razzisti di merda, no? Ma perché uno come me non mi beccano mai a dirmi del negro?
Ah, tu dici, se l'avessero detto a me, scimmia.
Ma io non me li dice mai nessuno, perché mi guardano, perché ti ho detto che io sono 1,90 e 100 kg.
Per questo c'è la spada di fuoco.
Esatto. Allora loro guardano bene chi devono offendere, chi lo offendano.
Beh, ma questo pare altro che abbia reagito in realtà.
Cruciani, un giorno mi è successo che, guarda, ho corso dietro uno, fino dentro un negozio, a me.
Lo vedi, però, capito, ma perché magari magari tu incrociavi quello là, quel Mancini, che è alto pure, è alto come te, 1,90 m, e ti faceva un culo così.
Solo che mi presento, guarda, si gira dall'altra parte.
Tu dici, sei talmente alto, 2 metri, con la spada di fuoco, e c'è tutto, che gli fai un mazzo così.
Intanto, ma guardano bene le persone, a chi offendere le persone.
Tu dici, hanno visto quella coppia lì, eccetera.
Ma che cazzo, altro che se io vado in giro con mia moglie, che uno che per me
c'è questo qui.
Ma lascialo parlare come vuole, che sei impazzito, lascialo parlare come di parlare, perché lo devi reprimere, perché lo devi castrare?
No, mi pare che abbia imparato bene l'italiano,
appunto, quello
mi
sicuro
pare bene integrato.
Io non lo credo, ma adesso tu c'hai una moglie nera adesso, Paco?
Sì, come no.
Ah, già, è vero, non mi ricordo più niente, io
c'ho l'Alzheimer. È qua con me.
Passami tua moglie un attimo, scusa.
È qua con me.
Passami un secondo, come si chiama tua moglie?
Mia moglie si chiama Mamita.
Come si chiama?
Mamita.
Passami Mamita un attimo. Passami Mamita, sì.
Pronto?
Ciao Mamita, ciao Pa.
Ciao Luciani.
Ciao tesoro.
L'amico del mio marito.
Mamita. Sempre senegalese, pure te?
Sì, io sono senegalese.
Sei senegalese. Se a te ti dicono per strada scimmia africana, vattene, che fai tu?
Purtroppo non mi è mai capitato.
Perché purtroppo? Scusami,
no, per fortuna, diceva.
È una fortuna, non mi è mai capitato.
E se ti capita, che fai? Se ti capita, che fai?
Io non rispondo.
Non rispondo, vai avanti.
Io so che sono davanti a un ignorante.
Sei davanti a un ignorante, bravo, ma per cui non reagisci, diciamo, non avresti reagito come sembra che abbia fatto quello là, quel nigeriano.
Non reagisco.
Ascolta,
io sono
sempre
una persona civile.
Senti Mamita, ma Paco c'ha la spada di fuoco o no? È vero che c'ha la spada di fuoco o no, Paco?
No, guarda, Paco non uccide neanche una mosca.
Lo so, ma sempre la spada di fuoco c'ha. Vabbè, ciao Mamita, ciao tesoro, ciao.
Saluti.
Luciani, ma come te pettini, che è micetto?
La zanzara.
Quanto tempo, Staglio Olio, come state?
Luciano, buonasera, sono Donato, come ho capito. Sento un po', a me mi interessava sapere, il 3 aprile avevo ascoltato la vostra trasmissione, che c'è un dottore che fa l'operazione al pene. Non so, Luciano, a me non mi interessa, grazie a Dio. È un parente lontano, che combinazione. Se mi potrebbe dare il numero del telefono, li faccio mettere in contatto con loro, non so. Non è un conoscente, non è parente neanche. Io grazie a Dio se 16 centimetri.
Abbiamo con noi il mitologico professor Bossi, Maurizio Bossi, sessuologo. Buonasera, buonasera.
Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo, ben trovati. Com'è andata la giornata? Bene?
Beh, insomma, sono successe un sacco di cose, qui siamo sempre sul piede di guerra. Caro professore, lei mi deve spiegare questa teoria, che ha avuto poco tempo oggi per spiegarla, stamattina mattino 5, che è la teoria della minima penetrazione, massima retrazione. In che cosa? Certo. Cioè, perché dobbiamo dare anche un certo sollievo a quelli che hanno un pisello non troppo lungo, diciamo, no? Non troppo di dimensioni grosse.
Sì, è Donato da Varese, eccetera. Prego, sì.
No, che c'entra Donato da Varese?
Mauro da Mantova.
Professore.
E ci siamo, e via. Eccoci. Allora. Dunque, innanzitutto, diciamolo ancora una volta per tutte, qual è la dimensione media del pisello,
diciamolo,
nell'ambito mediterraneo? 15 più o meno 2, 15 centimetri più o meno 2 centimetri, quindi da 13 a 17. Detto questo, non è assolutamente importante. Perché?
Beh, non è importante. Se ce l'hai,
natura,
se ce l'hai di 10?
E se ce l'hai di 10 è un po' pochino, ma attenzione. Madre natura ci ha fatto un regalo eccezionale.
E qual è?
Voi maschietti, noi maschietti, i maschietti, gli uomini, gli esseri umani, hanno il pene più lungo in assoluto di tutti gli altri primati. Perché? Ma perché sono stati selezionati. Ma la cosa importante, attenzione, è questa. La donna, la nostra donna, la femmina dell'uomo, Dov'è sensibile? Dov'è più sensibile?
Non lo so, me lo dica lei.
Nella profondità dello scurvis vagina oppure nella parte più vicina alla vulva, la parte più vicina all'esterno, quei 3 centimetri mitici, magici, in cui madre natura ha messo la massima sensibilità. Ebbene, basta un pene che raggiunga quelli mitici 3 centimetri con una minima penetrazione, ecco il concetto, è la massima retrazione, affinché l'effetto Saturno, sapete che cos'è l'effetto Saturno?
No, professore.
Possiamo immaginarlo però forse.
Che cos'è l'effetto Saturno?
Bravo, Saturno che caratteristica ha come pianeta, che ha gli anelli. Vero?
Gli anelli, sì, intorno.
Tutti voi avete un anello, è la corona del glande, fondamentale, fondamentale per dare piacere alla vostra compagna sapendolo usare.
Ma
bene.
Quale sarebbe questa corona del glande? Quella che si mette, gli anelli che si mettono di ferro, no?
La corona è la tua,
la quella naturale,
dice. È quella naturale, meravigliosa, che è più evidente.
E chi è circonciso? Chi è circonciso?
Chi è circonciso addirittura è esposta, si vede ancora.
È favorito,
meglio.
È favorito in questa cosa.
Beh, indubbiamente è favorito. Se poi
allora, però, scusi, professore, io mi sono un po' perso in questa sua descrizione. Lei dice minima penetrazione, cioè uno, mettiamo che abbia un, non dico un problema, però un pisello di 8-10 centimetri. In teoria è un po', come dire, ha un deficit, no? In teoria. Lei dice, attenzione, attenzione, un momento. Cioè, non ci si può arrendere di fronte a questa cosa qua, perché la donna si può fare godere anche con un pisello di questo tipo, giusto?
È giustissimo.
Giustissimo, benissimo.
Esteticamente può essere non gradevolissimo, esteticamente può creare qualche problema più psicologico.
Ma scusi, ma la donna non gode quando uno arriva fino in fondo, cioè quando affonda del tutto, no? Lei dice, no.
No, la tua mamma, quando ti ha partorito, quando ha partorito te, in quel momento meraviglioso...
Povera mamma, scusami, dimmi.
Ecco. La tua mamma, se in quel momento avesse avuto le terminazioni nervose molto sensibili attorno al collo dell'utero, cioè là in fondo, avrebbe avuto un dolore pazzesco, già hanno un dolore incredibile.
E invece
madre natura che cosa ha fatto? Il buon Dio, chi per essere, in questo momento non è importante, che ha messo poca sensibilità là in fondo, al buio, in fondo alla vagina, e tanta sensibilità in basso.
Cioè la maggiore sensibilità è proprio in apertura, bravo, no? In apertura di seduta, ecco. Come dire, no?
L'ouverture,
professore, bravo.
Allora, io però, mentre capisco la minima penetrazione, ma la massima retrazione cos'è?
Torniamo all'effetto Saturno.
Torniamo all'effetto
Saturno. Corona del glande.
La corona del glande,
ritraendosi sulle piccole labbra della vagina, ebbene in quel momento dà quello schiocco.
Dunque è meglio andare dentro fuori.
Delicatamente, secondo una regola fondamentale.
Scusi, però io incontro solo donne che mi dicono scopami forte, perché allora? Scusi, professore.
C'è qualcuna che ama questo, ma è più un atteggiamento di tipo psicologico.
È più l'atteggiamento che la realtà, diciamo.
Che la realtà. Perché se voi, che sicuramente siete uomini di mondo, avete mai delicatamente toccato quella zona, la zona vaginale e perivaginale, avrete notato come la sensibilità massima dov'è. Parento, lei che sa tante cose.
No, di queste cose non capisce un cazzo, scusi, professore. Sa di tante cose, ma di queste cose non capisce una sega. Non vorrei insistere su questo argomento. Però magari capisce le poche donne che ha conosciuto.
Capisco, poche, insomma.
Poche, si contano sulle dita di una mano.
Non faccio pubblicità, non metto manifesti come Cruciani sulla
mia vita
privata.
Ma io non faccio
nessun
manifesto.
Come no?
No, non metto nessun manifesto.
Lo sa tutti, come no? Ma ogni giorno ne parli, lo dici.
Però, professore, scusi, torniamo.
Io non faccio pubblicità.
Voglio capire una cosa. Quando uno, ecco, no, per capire, perché quando una donna mi dice scopami forte, scopami fino in fondo, eccetera, lei dice me stanno a fregà, in fin dei conti.
No, ti stanno dicendo quello che è il loro fantasmatico.
Però non godono con quello.
Pensa come avviene l'autoerotismo femminile. È raro che avvenga con
nella profondità, sì, è vero, sì.
Immaginate tutti quello che abbiamo...
Ecco, a proposito, è uscito un sondaggio... In cui si parla, oggi pare che sia questo maggio il mese internazionale della masturbazione. Sembra, ormai lo sa che si dice qualsiasi cosa ormai, per cui non è quello il punto. Ed è praticamente, si dice che l'uomo, il 91% degli uomini guarda il porno per darsi piacere, invece il 53% delle donne in America utilizza i sex toys. Vabbè, ma la masturbazione che ruolo ha nel sesso? Fondamentale, anche nel sesso a due, ci dica qualcosa, professore. Anche nel sesso a due di coppia, la masturbazione
quindi,
che ruolo...
Nel sesso a due è una eteromanipolazione che è fondamentale nei preliminari, è fondamentale nel preludio e nel postludio. Ma andiamo alla domanda seria.
Sì.
L'autoerotismo è importante? La risposta è: io non so se sia un peccato o meno, so che dal punto di vista sessuologico è il modo per mettere in pratica il principio socratico.
Cioè?
Socrate parlava di masturbazione, sì, quando diceva conosci te stesso, in realtà intenderà anche questo, in carenza di un rapporto regolare.
Ma anche in presenza, della... anche in presenza.
O anche complementare.
Chi ti dia ragione, non l'ho capito.
No,
se vuoi avere ragione nel tuo stile di vita, glielo puoi chiedere direttamente.
No, però... nel senso, quando uno ha un impulso irrefrenabile verso la masturbazione, è malato secondo lei?
Impulso irrefrenabile, posso dire questo, io ormai sono in pensione, ma quel giorno che un giorno venne un signore e mi disse io le faccio 13 al giorno, dice è un po' tanto. Ecco, allora, attenzione.
13 al giorno, è venuto uno da lei che ha detto se ne faceva 13 al giorno?
Sì ragazzi.
13 seghe al giorno?
Lui non l'ha definito in questo modo, neanche io, però fondamentalmente è lì la compulsione. Allora a questo punto è quello che passa delle ore davanti al porno e non va assolutamente bene.
No, certo. Allora, professor, un altro tema è questo: la masturbazione prostatica, di cui abbiamo parlato molto questa settimana. La masturbazione bellissimo, la masturbazione prostatica.
Cominciamo
con un libro, perché un po' di cultura minima ci vuole, è scritto da una donna e il tema è bellissimo.
Qual è?
Fallo felice.
Fallo felice.
C'è bisogno che io una spieghi.
No, assolutamente no.
Bene, questa donna ha identificato una serie di punti. Sì. Attenzione, non esistono punti, esistono aree. Alcune aree dell'apparato maschile e femminile che possono essere stimolanti e stimolate.
Sì.
Una di queste è il punto L e il punto P. Andiamo subito sul punto P.
Sì.
O area P. Che cosa?
Area P, non è l'area C di Milano.
Sembra un parcheggio, sembra l'area P.
Comunque area P. Area P. Allora?
Non bisogna pagare nulla per entrare.
Esatto.
Basta essere delicati. Basta avere un dito possibilmente guantato. Basta non avere le unghie lunghe.
Sì,
certo, queste tre cose.
Ma che l'area P dove sarebbe l'area P?
L'area P è quella praticamente che ha messo Marino, no? A Roma.
No, ma dov'è l'area
con
P? Professore, l'area P dove sarebbe nel corpo umano?
P da prostata, quindi in corrispondenza alla prostata. Dov'è la prostata? Immediatamente sotto la vescica, sopra l'uretra. Ma andiamoci più semplici. Come posso toccare la prostata? Mettendo un ditino dietro lo scroto, tra scroto e ano, ovviamente, il perineo, quella zona,
è un tom-tom,
delicatamente,
professore.
Ma sempre delicatamente, all'orifizio anale.
È un Google Map, praticamente.
Cioè, praticamente il dito al culo, professore. Cioè,
io non mi esprimo, però.
No, dico io traduco.
Ma no, ha preso un tom-tom.
Ma scusi, perché bisogna mettersi un guanto?
Perché le piccole ragadi che tutti avete sulle mani, le piccole escoriazioni che noi abbiamo in quell'area sono particolarmente a rischio, e quindi piccole erosioni sulle mani, escoriazioni, possono infettarsi. Ovviamente.
Dunque lei consiglia, se uno vuole praticare praticamente la masturbazione prostatica, che poi non è masturbazione ma perché c'è un'altra persona che te la fa, diciamo, no? Non è che uno si auto, non è che io mi metto un dito nel sedere, insomma. Lei consiglia di usare sempre un guanto, un qualcosa.
Sì,
questo è il consiglio.
Assolutamente.
A me è successo sempre senza, professor. Però
un profilattico sarebbe l'ideale.
Però,
detto
un guanto,
questo
e la zona L, qual è la zona L? Non ho capito.
La zona L prende il nome da una dottoressa, Leslie Lionelli. Leslie, quindi L, che lei ha identificato. Questa zona alla radice del pene, fondamentalmente.
Alla radice del pene, sì. Sì,
la parte inferiore.
C'è sotto
qui adesso devo andare un po' forte, ragazzi.
Vada forte.
Dipende.
Vada.
Ragazzi, io non lo so.
Vada, professore.
Durante la suzione.
Durante la?
In corso di fellazio.
Sì.
È possibile, contemporaneamente alla suzione, pigiare alla radice del pene, sulla parte inferiore, per di più non posso dire, pare che la coesistenza della suzione sull'apice del pene contemporaneamente alla pressione in questa zona determini una gratificazione erotica particolarmente intensa.
Beh, con questo diciamo che possiamo chiudere la bellezza. Professore, grazie, professore, a presto. Ciao.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara.
si sta creando un grandissimo movimento, i bambini fuori dai ristoranti. C'è anche la partecipazione della compagna di Parenzo, che ha scritto un lunghissimo post di cui evidentemente non conoscevi il contenuto, caro Parenzo,
no,
Facebook, perché evidentemente c'è qualche problema tra di voi, ma io lo capisco, per carità, quando uno aspetta un figlio c'è qualche problema, c'è sempre qualche problema.
Devi buttar
non solo
tutt'altro.
Comunicazione alto,
ma
comunicazione
non è che leggo tutti i giorni i post
ha
che
scritto
fa,
una
che
cosa
fa
lunghissima
compagna.
E devo dire da applausi, dice io sarò una mamma impopolare,
chiamala,
ma quel ristoratore
una grande battaglia,
no,
famiglia,
ma aspetta, quel ristoratore ha pienamente ragione e io credo di avere il sostegno, credo.
Questo chi lo dice?
È la tua fidanzata, è la tua compagna. Invece credo di avere il sostegno, sì. Credo, non lo so, di avere il sostegno su questa cosa di Vittorio Feltri. Vittorio, buonasera,
buonasera. Hai indovinato.
Oh, meno male. Cioè, dire, quel ristoratore di Roma che a mio parere cui va fatto una specie di semimonumento,
sì, è una brava persona,
una bravissima persona sicuramente, probabilmente anche amante dei bambini. Non è detto che sia un odiatore,
certo,
di bambini.
Significa niente, i bambini fuori dai ristoranti e fuori dai coglioni è una cosa, diciamo, civile, non è questione di non amare i nostri eredi.
Sì, certo,
vogliamo
certo.
Bene, eccetera,
certo,
però... Che, insomma, cioè, almeno la sera al ristorante si lasci in pace.
Sì, cioè, tu
ma
stai dicendo...
Io dico, si facciano delle sale, come ci sono le sale per i fumatori.
Ma, scusa, ma se
no?
Questo la sala non ce l'ha, se questo lo spazio non ce l'ha, che deve fare?
Ma ci sono già i Kinderheim, non c'è bisogno.
Ci sono le badanti, ci sono le babysitter, c'è tanto, tutto,
sì.
Dai.
Bambini,
e poi ci sono tanti ristoranti che li accettano, cioè c'è qualcuno.
Sì, vabbè, ma ognuno fa quello che vuole, però trovo lodevole l'iniziativa di questo ristoratore romano che desidera che gli infanti, quelli sotto i 5 anni, stiano alla larga al suo ristorante, altrimenti avrebbe questo signore un disturbo in più per sé e anche per i clienti, quindi
ecco.
Non ci trovo niente di strano, anzi mi sembra di dover applaudire anche.
Assolutamente, anzi credo che si può anche dire che ci si va in questo, è un po' lontano, però un po' lontanuccio, almeno per te che non ami la periferia, come
speriamo che ci sia un contagio, cioè che
esatto, sì.
Questa cosa,
ma scusa, tu quando vai nei ristoranti
io
ti
guarda, per protesta andrò con tutti i miei figli tutti lì, proprio in quel ristorante là, anche se non avevo nessuna intenzione di andarci, ma andrò per protesta e porterò anche i bambini degli altri
quello
amici,
ti manda via
proprio.
Quello ti manda via.
Facciamo un'occupazione militare del ristorante.
Vabbè,
di
ma
bambini.
Tu sei padronissimo, diciamo così, di suicidarti anche attraverso i bambini, puoi fare quello che vuoi, però l'importante è che si riconosca al proprietario di un ristorante di selezionare la propria clientela prescindendo dall'infanzia, che è rumorosa, fastidiosa, capricciosa, insomma,
diciamo la verità, tu i bambini, caro Vittorio, meno ce li hai in mezzo alle balle meglio è,
cioè. Effettivamente è così. Io ho avuto 4 figli e me li sono sopportati, non mi davano neanche fastidio, devo dire, perché quando a una certa età che hai figli lo sai e ti comporti automaticamente,
diciamo che hai lavorato tanto anche perché per non stare insieme ai 4 figli, diciamo.
Sì, effettivamente.
Cioè, più stavi fuori, meglio era. Cioè.
Non c'è il minimo dubbio. Però, insomma, sono comunque riuscito a sopportarli, a farli diventare grandi e spero anche di averli fatti stare abbastanza bene.
Sì.
Adesso mi secca di morire perché non vorrei lasciargli né dei soldi né degli immobili.
Come?
Invece mi toccherà perché non riesco a spendere tutto quello che guadagno, capito?
Ma sì, ma perché ha ragione Vittorio, io devo dire la
verità, non bisogna lasciare nulla ai figli.
Io ho rimproverato una cosa che ho già detto, non bisogna lasciare nulla ai figli, ha detto
nulla.
Non bisogna spendere tutto quello che uno ha, tutto quello che uno.
Però difficile, a un
è
certo
difficile
punto, perché
ci si sforza
la mia età specialmente, io ne ho quasi 73, sono tantini. Effettivamente mi rendo conto di non avere molto tempo a disposizione per sperperare, però io ci provo, mi impegno e sto sperperando
il più possibile.
Anche perché io, non essendo come Parenzo, non ho questa propensione per il risparmio, non so se mi spiego.
Parenzo un po', diciamo che è un po' diverso da quello che è la vulgata,
diciamo,
dell'ebraismo, un po'
lo stereotipo.
Ecco, però
lo stereotipo.
Questo me lo rivaluta.
Laico, devo dire che sono più ebreo io di Parenzo,
ecco,
diciamo,
bravo,
sono più ebreo io di Parenzo.
No,
io
tu sei taccagna,
su questo non avevo dubbi, conoscendoti.
Non l'ho mai visto tirare fuori il portafoglio.
Ma
questo, ad esempio, è un dato.
Io non so che il portafoglio di Cruciani, no? non so di che colore sia. Esatto. Non mi ha mai offerto un caffè, non
mai,
dico
no,
una
esatto.
pranzo, una cena, niente. Io invece che ho l'esigenza di
sperperare, certo.
No, ma ti dico di più, caro direttore. Lui ha questa capacità che io invidio, che quando invita una figa fuori a cena, ad esempio, sì, no, sì. con la
ma
finalità
figa, una ragazza, perché devi essere così volgare stasera?
Va
dai.
Bene. O una ragazza,
una ragazza signorina, dai.
Con la evidente...
Scusa,
sì, prego, direttore.
Tu hai parlato di figa. No, è una cosa che so. No, no, scusa, mi è sempre sì. piaciuta e forse sì. mi piace anche adesso, ma non mi ricordo perché.
Come non ti ricordi?
Se vai su Google trovi la cosa. Ma no, quello che ti voglio dire, direttore, è questo. È aggiungere questo. Lui ha questa, perché lei invita fuori a cena con indubbiamente la finalità, si annoia durante la cena perché non sa cosa dire, infatti la fa durare pochissimo. Con l'unica finalità poi di portarla nello scannatoio nella casa di Milano.
Sì, sì. Ma in pizzeria l'avrà portata.
Ma neanche sia a McDonald's, cioè
no,
in
che
fast
McDonald's,
food,
odio McDonald's.
No, ma si fa offrire la cena poi. Cioè la cosa è grandiosa.
È veramente bravo, ha una tecnica che io
Io sono come Vittorio Sgarbi, cioè non ho il portafoglio e non pago quasi mai a cena, cioè non pago mai quasi mai a cena.
No, togli pure il quasi che...
Questo te lo confermiamo tutti, cioè, quindi tutti quelli che hanno avuto rapporti
però,
con te.
La verità, no, torniamo ai bambini, però, che è l'argomento sì. così, perché adesso le mie tasche, sì. eccetera.
I bambini sono meravigliosi, li porti al ristorante e alle
volte
fanno anche la
Vittorio,
pupù. C'è quello
non
odore straordinario
di cacca. I bambini costano come gli adulti,
ma
questa
una cosa
è più. Una tragedia.
Lui non,
una tragedia.
Vittorio non sopporta i bambini, e anche i nipoti, non li sopporta, diciamo la verità.
No,
io,
ma no, assolutamente.
Ma non li sopporta. Sì, li accarezza.
No, stasera sono a cena con mia figlia, col suo bambino, che hanno anni, ma io no, lo sopporto perché è un soldatino, si comporta come uno di 38 anni, non rompe i coglioni, e quindi è il nipotino mio preferito.
Solo perché
anche l'unico che porto a cena.
Perché non rompe i coglioni, diciamo.
Non rompe i coglioni.
Ma questo è fondamentale. No, mi dicevi prima della figa, dell'argomento figa che è interessante. Cioè, io sostengo da tempo che il futuro dell'umanità sia il poliamore. O comunque il futuro di una parte consistente dell'umanità, cioè dire perché
sono d'accordo con te, guarda, mi appiattisco sul tuo concetto,
cioè tu sei anche tu teoricamente naturalmente un adepto del poliamore?
Certo, io mi innamoro circa 12 volte al giorno.
No, veramente stai dicendo?
Sì, sì.
Pensavo all'anno.
Io vedo una bella donna e mi innamoro, poi mi passa anche in fretta, però ho questi innamoramenti, diciamo,
queste piccole passioni,
sì. Sono come te.
Dici, relazionarsi con una sola nella vita è molto complicato. Dammi manforte su questo.
No, è anche noioso, diciamo.
No, quello è noiosissimo. Per esempio, Parenzo è uno fissato con la monogamia.
No,
con...
fissato.
Sì.
Ma la pratica, ma senza...
No, ma dai, sono Parenzo, scusa, lasciati dire. Non sai cosa ti perdi, ha ragione Cruciani. Mettiti anche tu nella scia di Cruciani e ti troverai molto bene.
Senti, un'ultima cosa, ma io divento pazzo per l'espressione Family Day, cioè io vado al manicomio con le associazioni che fanno il Family Day. Ma che cosa significa? Che cosa significa Family Day?
Cioè, guarda, questa cosa è veramente fastidiosa anche dal punto di vista.
Quello è l'antifrocio day, quello è l'antifrocio day.
E basta. Ma poi che te frega se uno è frocio, se uno non è frocio? Io non riesco a capire. Poi il Family Day, la famiglia, è la cosa peggiore che l'uomo abbia inventato.
Ecco, questo è interessante. Sì, perché è la cosa peggiore?
Perché tutti i guai avvengono in famiglia. Cioè, non so se ricordi la famosa canzoncina, volgare però, che rende l'idea, è... sarà capitato anche a voi di avere un casino in famiglia, padre che scopa la figlia, il nonno finocchio che incula il marmocchio. Ma ecco, questa orribile canzoncina però dice la verità, perché
non ho mai sentita
la pedofilia si svolge in famiglia, non è che
spesso accade nelle famiglie,
nelle famiglie succede di tutto, sono dei grovigli di vipere le famiglie,
cioè le famiglie sono il centro di qualsiasi nefandezza, diciamo,
bravo, hai detto, e questo è il titolo,
dunque altro che Family Day, anti Family Day bisognerebbe fare, l'elogio dell'anarchia, l'elogio della solitudine, l'elogio della vita da diciamo quasi da...
Ma scusa, adesso tu non so se sei stato sposato o no, ma mi sembra evidente che dormire con una moglie sia una cosa sconcia.
In che senso? Scusa, Vittorio, in che senso?
Una rottura di ballo in pazzesca. Tu
è vero.
Arrivi a casa, poi stanza pace, e vuoi dormire da solo. No, c'è l'abitudine nelle famiglie.
Sì.
Secondo la quale l'uomo, il marito e la moglie dormono insieme. Ma è una cosa orrenda.
Sì, magari vuoi farti il seghettino in salone da solo.
No, ma che?
Ma io non capisco perché.
Ma è un ambiente degradato.
No,
ma l'uomo libero non si può stare la sera.
Appunto, come puoi impedire? Cioè, ecco. Ma perché uno dovresti essere talmente libero in un rapporto di coppia che ti puoi permettere anche questo? Invece, purtroppo, le convenzioni non te lo consentono. Non ti consentono di dire: guarda, io voglio stare in salone, spaparanzato lì e passare tutta la notte così, col braccio cadente, il bicchiere di whisky.
Interrompo questa discussione.
Invece che abolire l'omofobia, aboliamo la famiglia.
Sì, aboliamo la famiglia.
Se interrompo la descrizione della masturbazione dei cruciali. Non volete che parliamo di Cooperlo? Forse è più interessante.
No, signor Cooperlo.
Quello che Cooperlo oggi alla direzione del PD, no, non vi interessa come argomento.
Scusa, Lorenzo, l'ha chiamata masturbazione, che è un termine orribile, perché deriva dal latino.
Stuprare.
Sì. Oddio, io non ho mai visto nessuno che si stupra con una, quindi questo termine va abolito.
Assolutamente no. Come si può chiamare? Come si può chiamare?
Prenderò in causa questa grande battaglia.
La sega, che è più civile, e anche la crusca credo che accetti.
Potrebbe accettare.
Però siamo sulla radio del Sole 24 ore. Vogliamo dare una notizia dei mercati?
No, assolutamente.
Per carità.
Vittorio, ti ringrazio, buona scena, mi raccomando,
Ciao,
buonanotte. Allora, c'è uno che mi manda continuamente dei messaggi, Parenzo, l'ultimo credo di qualche giorno fa, che recita in questo modo, più o meno sono tutti simili, credo che sia una specie di estremista vegano, eccetera, eccetera. L'ultimo è questo: Cruciani, sei una testa di cazzo, non esiste altra definizione, vai a fare in culo. Siccome è il centesimo messaggio che manda, adesso provo a rompergli i coglioni io, dopo che mi ha rotto i coglioni lui per un mese, per due mesi.
Pronto?
Pronto?
Sì.
Com'è che mi hai definito, scusa?
Ma chi è?
No, com'è che mi hai definito? Sei una testa di...
Ma chi è?
No, come mi hai definito? Sei una testa di...
Ma chi sei?
Sei una testa di...
Senti, ma hai rotto i coglioni.
Com'è che hai detto?
Eh beh, c'ha ragione.
Eh no, amico mio, non è che per un mese mi puoi rompere i coglioni con i messaggi, eccetera, e poi dici chi sei, non mi rompere i coglioni, E poi quell'altro che gli dà ragione, dai, richiamate.
Pronto?
Oh, eccolo qua. Chi è?
Oh, chi è?
Finalmente, chi è? Finalmente. Sono Cruciani. Ciao.
Oh, che bravo.
Ecco, finalmente. Cruciani, com'è che mi hai definito, scusa?
Una testa di cazzo.
Oh, benissimo. Vediamo un po'. Testa di cazzo. Perché testa di cazzo?
Ah, perché tu sei un grandissimo.
Cosa? Testa di cazzo?
Mistificatore.
Ah, mistificatore.
Sei uno che fa avanti spettacolo.
Bello, bellissimo la va spettacolo, non è male però.
Che cosa lo fai tu la va spettacolo su chi non può difendersi? Quindi sei proprio una
e chi
vera
chi?
Una vera su chi non può difendersi.
E chi sarebbero questi
animali?
Ah, cioè gli animali si rendono conto che io faccio va spettacolo su di loro.
Certamente, perché beh, tu vedi questo. Tu sei uno che proprio della vita non ha capito nulla.
Ah, beh, certo,
non ha capito nulla, non ha capito un cazzo della vita.
Professore,
non sai che cosa vuol dire rispetto.
E Parenzo invece?
Ma Parenzo, guarda, a me non mi interessa proprio.
No,
io voglio solo dirti che tu sei veramente... Sei proprio sei veramente un essere immondo.
Immondo!
Sto facendo il cane che commenta la trasmissione.
No, non ho capito, te la sai prendere solo con chi? Non ho capito.
Te la sai prendere solo con chi non può difendersi.
Ah,
sei
bene.
Un pigliato.
Scusa, mi presenti
sei
qualcuno di questi animali che se la sono
sei
presa per quello che dico?
Ma no, ma tu non rispetti la vita degli altri.
No, ma la vita
la tua esistenza miserabile sull'abuso e sul sopruso. questo senso.
Esistenza miserabile può darsi, quello ti posso anche dare ragione, l'esistenza miserabile. Devi considerare, Parenzo, che questo signore, dice che noi facciamo agli animali quello che i nazisti hanno fatto agli ebrei.
Esattamente,
ma che cazzo dice?
Ma che cazzo dice?
Che paragoni fa? Sciocco! Sei stupido come un coniglio,
Tu guarda, tu stai solo a offendere perché non hai argomenti.
Ma come si fa a paragonare la Shoah, i 6 milioni di ebrei alla ma che dice?
Lei ha follie, non argomenti.
Perché questo sarebbe un argomento?
Se tu fossi nato maiale avresti sicuramente pensato in modo differente.
Al massimo sarai nato volpe, al massimo
anche tu,
maiale sarà nato lei in un'altra vita.
Com'è? Scusa, fammi capire bene. Antropocentrista e specista.
Esattamente.
Androcentrista. Perché? C'è Andro Mercù al centro. Androcentrista.
No, mi spiace.
Andro Mercù.
Andro Mercù, centrista. Spettacolo sulla vita di chi non può difendersi, ma tanto
no, ma io voglio che tu mi presenti qualche animale.
Siete destinati a soccombere.
Dobbiamo morire tutti.
No, ma la rivoluzione è in atto. C'è una rivoluzione per i diritti di chi non ha voce.
E che succede quando noi soccombiamo? Non ho capito.
Ma lo vedete? Il futuro? Voi non pensate alle conseguenze del vostro scellerato stile di vita. Non ci pensate perché siete degli inetti.
No, ma tu come vedi il futuro?
Il futuro, se non si cambia registro, è destinato a scomparire.
Cioè l'uomo è destinato a scomparire?
Assolutamente sì.
Ma forse è anche un bene, no? Forse è un bene che sia destinato.
Ma guarda, è certo, sotto certi aspetti può essere anche un bene, però non è che... Noi non siamo dei fascisti, al contrario di voi che vivete fregandovene di tutte le
ma noi chi poi tu di chi fai parte di quale gruppo fai parte, non ho capito.
Io non faccio parte
della grande famiglia vegana, diciamo.
Io non mi definisco vegano, mi definisco una persona che rispetta la vita degli altri.
Sì,
è molto differente.
Però io voglio che tu mi presenti
Leonardo da Vinci nel 1500.
Leonardo da Vinci
ha detto la seguente frase: non mangio niente che abbia un cuore. Quindi questo dovrebbe già far capire.
Sai che il cuore non è male quando lo mangi? Il cuore non è male.
Anche il fegato.
Ma dire in faccia.
E perché che fai? Mi picchi?
Ma ti tratto come trattano gli animali.
E cioè come mi tratti? Come
tu
mi tratti?
Gli animali come degli oggetti e l'hai trattato come un oggetto.
E che fai? Mi uccidi?
No, ti tratto come un oggetto.
E cioè?
Tu dovresti patire quello che stanno
facendo. No, ma è interessante questo, cioè
gli animali dovresti patire quello che stanno adesso.
Cioè tu ti auguri la mia sofferenza,
Ma no, io ti faccio provare, ci mancherebbe, non è che te la auguro. Io ti vorrei far provare sulla tua pelle quello che stanno facendo.
Appunto. Tu vorresti che io soffrissi come gli animali, che fossi tagliato, che ne so.
Non ho capito, scusa.
Cioè, tu vorresti che io fossi tagliato, in pratica? Che ne so, affettato, tagliato, macellato?
Ma no, perché tu non fai parte. Tu sei nato homo, come si dice?
Homo sapiens.
Dovresti essere un homo sapiens.
E invece non sono un homo sapiens.
In realtà non lo sei, perché sei molto poco sapiens, perché stai facendo del male al mondo.
Ma io può darsi che faccia male al mondo, ma non capisco. Tu mi devi presentare un animale che sia offeso.
Un animale? Ma che c'entra? Ma gli animali sono...
Presentami un animale che dice sento offeso.
Hanno diritto alla vita e alla libertà. Lo sai dove finisce la tua libera scelta, Cruciani?
Sì.
Lo sai dove finisce la tua
dove
libera
finisce?
Scelta,
spiegamelo, Cruciani?
Dove inizia il diritto alla vita e alla libertà di qualcun altro.
Il diritto alla vita, come devi dire?
Il diritto alla vita del cane. I cani della Corte Costituzionale.
Aspetta.
Che evidentemente non ti permette di elaborare simili pensieri. Tutto qui il discorso.
No, ma certo,
tu hai una dotazione intellettiva che effettivamente, evidentemente, è sicuramente inferiore.
Tu vuoi che io faccia la fine? Vuoi che faccia la fine di un animale?
Ti auguro di provare sulla tua pelle.
Appunto, la sofferenza. Benissimo.
La sofferenza. Ti auguro di morire.
La sofferenza. Ma dei macellai, che pensi dei macellai tu?
Ma i macellai, guarda, che cosa vuoi pensare dei macellai?
Dimmelo.
Si devono redimere.
Sì,
assolutamente.
Redimere.
Facciamo una preghiera per il macellaio, dai.
Non è un lavoro.
Non è un lavoro,
no. Non è un crimine, è un assassinio.
La sofferenza degli altri terrore altrui non è.
Preghiamo insieme per i macellai.
Poi anche quella cosa bianca, che quel camice che bianco.
Preghiamo insieme per i macellai.
Prendi in giro esseri che non possono difendersi.
Ma presentamene uno che prende in giro, amico mio. Preghiamo per i macellai. Ciao, Cruciale. Ciao, preghiamo per i macellai. Ciao, preghiamo, preghiamo.
Ciao, Cruciale. Ciao. Ciao. Ciao.
Tu sei Carlo?
Io sono Carlo, e te chi sei?
Io sono uno che tu dici che devo bruciare, io sono Zingaro.
Il telefono chi ti ha dato a te? A chi ha rubato il telefono?
Io non rubo.
Come non rubi?
Tu hai dato il numero sulla radio della Zanzara,
Sì.
Vediamo se hai coraggio di ripetere a me in faccia stesse cose che hai detto.
Sì.
Che sentiamo?
Che ha detto Cici? Che ha detto che siete zingari del merda. A me mi sta bene quello che ha detto Cici, perché io mi sono presentato, tu ancora te devi presentare. Vedi che differenza che c'è fra me e te.
Io sono Zingaro e tu mi hai offeso.
Ho capito, ma come dici chi sei?
Tu sei un nazista.
Allora, non mi rompere i coglioni, che sei uno zingaro, che vuoi da me? Ma chi te ci ha portato?
Io mi chiamo Damir. Damir. Va bene. Ecco Carlo. E allora, tu sei un nazista?
Sì, sei
un fascista.
Voi che siete venuti in Italia per sfruttare il popolo italiano.
Che cazzo stai dicendo tu? È tutto falso. Tutto falso.
Se sei uno zingaro, devi lavorare. Se vieni in Italia, devi lavorare.
Io lavoro. Io lavoro. Sei tu che sei razzista. Nazista. Fascista.
Fate le case, fate le peggio stronzate e zozzate qui in Italia. Capito? Tanto c'è la giustizia, la legge che vi copre.
Sei
voi.
Tu che devi capito? Andare in galera per queste cose che hai detto di razzismo,
io
fascista, nazista.
Io posso pure andare, ma ci vado a testa alta perché sono in Italia. Sto a terreno mio. Voi
io
no,
voglio vedere se ci incontriamo per strada se mi dici stesse cose.
Sì,
io sono in Maliana, va bene, vieni in Maliana.
Sì, dai, dimmi dove stai.
Tu ti fai addosso prima di uscire di casa di Portone.
Sì, porco Giuda, dimmi dove stai, che io vengo lì, non ti preoccupare, vengo lì.
Sì, te la fai addosso prima e scivoli sopra e ti fai male. Ti devi vergognare di fare queste cose razziste.
Passate zitto
e non telefonare in radio. Tu non devi telefonare in radio perché sei fa schifo. Io non ho rubato niente. Tu mi offendi. Vergognati.
Delinquenti.